rivedere paradossalmente sempre lo stesso schema già usato per l'Afghanistan, per l'Iraq, poi per la Libia, no? Demonizzano una persona, un regime, premetto che non si tratta di santi né nel caso afghano né nel caso iracheno né libico e né adesso questo siriano, cioè non siamo di fronte a Madre Teresa di Calcutta che governa, ecco, cioè sono comunque regimi, sono dittature eccetera. Premesso questo, voglio dire, non è una questione degli Stati Uniti o comunque della comunità internazionale decidere chi governa che cosa. Allora, come già successe per l'Afghanistan, i media e i politici statunitensi, i nostri media mainstream occidentali, che comunque sono allineati, no, alla politica estera statunitense, hanno iniziato anche nel caso siriano a costruire l'immagine del mostro da tirare giù, come fu appunto per esempio per Saddam, inventandosi delle prove, perché comunque poi per far guerra bisogna in qualche modo avere, no, trovare la pistola fumante. In questo caso adesso stanno cavalcando la notizia di questa strage attraverso l'uso del gas sarin di qualche giorno fa, notizia che peraltro dà molte perplessità anche a scienziati, a medici. Putin ieri ha detto che ci sono prove secondo le quali il gas nervino è stato usato dai ribelli e non dal regime. Insomma, si va alla guerra con dei casi mediatici molto probabilmente inventati, come fu già per esempio per le armi di distruzione di massa di Saddam. Poi verrà fuori magari fra 2 o 3 anni che erano prove inventate. Intanto adesso servono per la macchina bellica statunitense e francese per creare di nuovo un conflitto gravissimo. Ma in questo caso è la cosa che allarma in modo particolare, è che a differenza degli altri teatri bellici devastanti, tragici e tutto, questo qui avrà le dimensioni di un conflitto internazionale mondiale, perché sicuramente la Russia qualcosa farà, sta già facendo dichiarazioni abbastanza forti, la Cina in qualche modo reagirà e quindi l'Iran, la Turchia. Quindi il signor Bush, premio Nobel per la pace, sta per infliggerci l'ennesima guerra di rapina coloniale insomma, degli Stati Uniti e dei suoi alleati.
Sì, infatti diciamo che ecco una delle cose che volevo chiederti a proposito, mi sembra di notare insomma che la Russia adesso sta spostando l'attenzione su questa questione proprio delle prove, del fatto che è una menzogna questa, probabilmente per smontare la giustificazione di Obama e fare in modo che alla fine rinuncino effettivamente a questi raid, venendo la discussione a cadere proprio sulla questione delle prove. Secondo te a questo punto diciamo faranno qualcosa comunque oppure un tipo di iniziativa di questo tipo potrebbe alla fine scongiurare un intervento che appunto ha le conseguenze abbastanza imprevedibili, direi. E anche qui l'iniziativa di un movimento contro la guerra eccetera può aiutare?
Ma c'è molto movimento, molti americani stanno protestando, non solo, anche in Francia, insomma un po' in tutto il mondo ci sono ormai movimenti appunto trasversali di persone che si stanno schierando contro questa ennesima guerra. E anche le dichiarazioni di Putin tra l'altro sono suffragate anche da altre precedenti dichiarazioni della Del Ponte, non in merito a questi ultimi fatti di uso di gas nervino quanto a quello di qualche mese fa, che lei diceva ma li hanno usati i ribelli, non so, voi avete attribuito la responsabilità a Assad, ma in realtà sono stati i ribelli. Quindi ci sono prove materiali, che l'uso per il momento di questo gas è stato fatto dai ribelli, no? Quelli che la guerra di Obama vorrebbe aiutare ad arrivare al potere. E, tra l'altro, gas, ci sono altre prove, che è stato venduto, è stato fatto arrivare dall'Arabia Saudita, che è un altro attore importantissimo in questo scenario medio orientale. Quindi l'Arabia Saudita ha un ruolo molto forte, e tra l'altro finanzia e sponsorizza tutte queste bande di jihadisti, qaedisti, che arrivano un po' da tutto il Medio Oriente, dai paesi arabi e islamici, a combattere come volontari, appunto, volontari e mercenari, ci sono questi due aspetti in Siria. Le dichiarazioni di Putin sono notevoli, ma io non so veramente se Obama, che evidentemente si crede di essere, leggevo un articolo questa mattina, il presidente del mondo, non degli Stati Uniti, ascolterà, perché non, cioè il congresso del il Senato degli Stati Uniti ha approvato, adesso aspettiamo l'esito delle decisioni del resto del congresso, quindi non credo, cioè l'America e gli Stati Uniti sono governati da lobby, questo credo che si sappiano, lobby molto potenti, lobby industriali, lobby belliche, no, della guerra, tra cui anche la Israeli lobby, che è molto molto potente, che spinge da anni per la guerra contro la Siria e contro l'Iran, e sembra che queste lobby stiano prevalendo, quindi secondo me non gliene potrebbe fregare assolutamente nulla di cosa il resto del mondo dice, e mi sembra che, tolta la Francia, che sta riscoprendo con la Libia la sua natura coloniale, non la sta riscoprendo, la sta rispolverando, ecco, però anche l'Inghilterra per esempio ha votato contro. Mi sembra che ci sia sempre più evidentemente un dominio unico del mondo
da parte degli Stati Uniti e di questa loro lobby, sì, industrial militare, diciamo, che condiziona, sì, un po' la loro politica, sì, al di là dell'opinione pubblica e magari anche delle posizioni di altre frazioni, no? Perché anche adesso vedevo che con la crisi siriana, eccetera, le borse, ad esempio, nel loro complesso non è che vanno tanto bene, quindi probabilmente altri settori sono preoccupati anche di quello che potrebbe succedere.
Certo, però la lobby guerrafondaia, che fa altissimi profitti, come già fatto con l'Afghanistan e l'Iraq, a costo di vite umane sempre locali e statunitensi, va avanti, quindi diciamo che l'amministrazione USA è governata da lobby militari, quindi belliche sostanzialmente,
sì,
e
sì.
Quindi non so veramente, non penso che la Russia si muoverà, si sta già muovendo a livello anche militare, perché a grossi non è che lo fa per questioni umanitarie, nessuno qua gioca per questioni umanitarie, il problema è questo, i media spacciano questa reazione, questa guerra, come una questione umanitaria, ma è qui che è la cosa ridicola, no, dell'azione mediatica, solita cosa ridicola della costruzione del consenso alla guerra. Loro la veicolano e la manipolano come una azione militare per riportare, tra virgolette, la legalità, i diritti umani, ma è un paradosso inizialmente, cioè innanzitutto linguistico, perché non puoi fare una guerra per riportare un diritto, no? Cioè hai il diritto per riportare il diritto, no? Hai le azioni internazionali, hai la diplomazia, altrimenti cosa serve la diplomazia?
Certo.
Però io vedo anche nei vari commenti, nei post su Facebook, no? C'è tutto un fronte che assolutamente, ma anche di gente rispettabilissima, su tanti argomenti, no? Che sta premendo affinché ci sia questa guerra contro Assad. Ma mi sembra una follia. Non...
Sì, sì.
Devo dire che c'è una parte comunque del mondo islamico e dei suoi sostenitori che sta lavorando ormai da anni a questo nuovo assetto geopolitico del vicino Medio Oriente.
Sì, infatti, beh, guarda, volevo, mi stava venendo in mente proprio una domanda a proposito del mondo islamico, nel senso che adesso è quasi 2 anni, no, praticamente, che c'è questa strategia della destabilizzazione, della guerra per procura, insomma, in Siria, che una parte, alcuni paesi islamici finanziano, fomentano, eccetera. Hai citato l'Arabia Saudita e poi magari c'è anche la Turchia e il Qatar, certo, e così via. Ma adesso che si profila l'intervento, un intervento occidentale, sono sempre tutti d'accordo? Perché sentivo ad esempio che a livello di opinione pubblica anche in Turchia non lo vogliono questo intervento. E in generale potrebbe cambiare qualcosa lì, oppure le alleanze rimangono sempre appunto con gli Hezbollah e l'Iran, eccetera, schierati con la Siria, e invece altri paesi che attendono addirittura l'intervento occidentale?
Ma con le primavere arabe, primavere tra virgolette, autunni, inverni arabi, manipolati dagli Stati Uniti, nati, come dire, legittimamente su base popolare, ma poi ampiamente deviati, c'è uno schieramento, sono due fronti sostanzialmente, che sono politici, geopolitici, ma anche religiosi, e bisogna proprio reintrodurre in questo periodo il discorso religioso, perché è molto potente, anzi è prepotente, tra fronte, diciamo, sciita e fronte sunnita, che però non è un fronte sunnita in generale, è un fronte sunnita fondamentalista, cioè di tutte le, dalla fratellanza musulmana al neosalafismo, quindi non... sto parlando del musulmano generale, come dire, generico, ecco, è proprio chi ha l'aderente comunque a un certo tipo di dottrina o movimento. Quindi ci sono questi due fronti che sono vedono la Turchia, il Qatar è stato messo a lato recentemente dall'Arabia Saudita, quindi l'Arabia Saudita, e poi appunto l'Iran e il Libano di Hezbollah. Ovviamente, cioè, come si può notare, la Turchia e l'Arabia Saudita e il Qatar sono stretti alleati degli Stati Uniti, quindi stanno portando avanti insieme con le primavere arabe un progetto di riassestamento, riordinamento del Mediterraneo e vicino Medio Oriente, usando la forza bellica degli Stati Uniti. Abbiamo chiacchierato anche con vari amici vicini a questi schieramenti, diciamo, sunniti fondamentalisti, che per fondamentalista non si intende solo il qaedista, per dire il jihadista, ma si intende anche movimenti del, per esempio, fratellanza musulmana, che sono moderati, eccetera. Loro teorizzavano appunto l'uso tattico della forza militare statunitense per tirare giù, che ne so, in Libia Gheddafi, in Siria Assad e via dicendo, no? Quindi loro avevano un disegno di presa di potere da parte di questi movimenti dal Mediterraneo fino al Medio Oriente. E in parte ci sono riusciti, nel senso che vediamo la Tunisia ha al potere una troica, ma con una grossa rappresentanza di Ennahda, della fratellanza musulmana. In Marocco, senza colpo ferire, la fratellanza musulmana è al Parlamento. In Libia, di nuovo, no, ci sono questi movimenti della galassa fondamentalista. In Egitto, sappiamo bene chi era andato al potere, adesso tirato giù con un golpe, e in Siria appunto c'è stato questo tentativo ormai avanti da 2 anni di delegittimare e attaccare il governo il regime di Assad e così via in altri paesi. Questo progetto è fallito in realtà, perché ci sono problemi in Tunisia, in Egitto, come ho detto prima, c'è stato un golpe dell'esercito appoggiato da una parte della popolazione, soprattutto quella legata a Mubarak, e la sinistra, insomma, che non ne poteva più del governo dei fratelli musulmani, e quindi è un progetto fallito. Gli Stati Uniti hanno voltato le spalle alla fratellanza musulmana, hanno messo a lato sostanzialmente il Qatar e hanno sposato la linea che erano la parte moderata, diciamo moderata tra virgolette, e hanno sposato la linea dei takfiri, dei jihadisti, dei qaedisti, che sono quelli sponsorizzati appunto dall'Arabia Saudita. Quindi c'è un caos totale e il fallimento sicuramente di un progetto neocalifale portato avanti da una parte, appunto, come ho detto prima, moderata del fondamentalismo sunnita islamico, ecco. Tutta questa galassia di religiosa politica ha come obiettivo la distruzione, insomma la guerra finale contro l'Iran sostanzialmente, perché gli Stati Uniti con la Israeli lobby vogliono abbattere l'Iran per questioni strategiche, geopolitiche, ideologiche, eccetera, ma il fondamentalismo sunnita vuole tirar giù l'Iran perché è sciita. Ecco, ci sono questioni religiose che interagiscono con quelle geopolitiche.